Buongiorno amici, felice di essere qui stamattina e sapere che vedendovi tutti qui, che credete che il Signore oggi sia con noi dandoci un po' di ombra, quindi che non sarà così caldo qui nel tabernacolo per il servizio del mattino. Ed ora noi, credo, ci sono bambini, sono stati congedati dalle loro classi i bambini, fratello Neville. Ho visto alcuni piccolini. Mi chiedevo se avessero congedato le classi per ritornare negli altri posti, nella stanza della loro scuola domenicale. Ora pregate per me, devo prendere un'importante decisione che ero supposto prendere ieri sera e devo prenderla oggi e che la Chiesa preghi. Ho una riunione che si fa avanti, si trova proprio sulla cortina di ferro in Germania. E così è un po' delicata, pregate per me. E così si tratta, possiamo iniziare subito in quel grande stadio di cricket in Germania che Hitler costruì appena prima della guerra, gran bel posto, posti a sedere per circa 80.000 persone e possiamo averlo per 10 serate di fila. E così speriamo di riuscire ad iniziare subito là e poi verso La Salle-Lorraine, Francia, in seguito. Quindi a Berlino, ritornare, intendo Berlino nel mezzo di ciò, e la Francia. Allora ritorneremo piacendo al Signore in un convegno a Chicago. Inizia, penso, il 5º, 6º, 7º, 8º e 9º e la mia parte a Chicago del convegno alla Chiesa svedese. E poi loro, il signor Bose, alcuni di voi dai dintorni di Chicago, hanno un convegno che sarebbe iniziato questo prossimo iniziando il 1º di agosto, il 1º di settembre, è in Svezia. E sono così contento di sapere che hanno votato per me per andarci ed è stato universale al 100%. Mi rallegrai di questo, ma devo andare o là oppure qua giù ora. Pregate che il Signore mi guidi proprio esattamente nel luogo dove più anime saranno salvate e che il meglio sia fatto per il regno di Dio. Ora, stanno avendo un convegno lassù e loro in Svezia e disse che avremmo 25-35 mila persone per cominciare al convegno e molti di loro sono gente non salvata. E quindi qua giù in Germania, ebbene, hanno uno stadio che ha posti a sedere per 80.000 persone. Certamente noi in Svizzera, da dove siamo appena partiti, abbiamo avuto una bella riunione là e molti di voi probabilmente non hanno ancora sentito. Il Signore ci ha benedetti grandemente. Abbiamo avuto 50.000 convertiti in 5 serate a Zurigo, Svizzera. E così il fratello Jack Schuller, molti di voi lo conoscono, è metodista, il figlio del vecchio Bob Schuller. Si trovano a Belfast ora e dicono che stanno rivoltando sottosopra il luogo laggiù per il Vangelo e anche più di quello che Billy Graham ebbe nella sua riunione. Jack è un giovane molto bravo, pieno di zelo e amore e egli è proprio così sincero in ciò al punto che lo credo essere un grande servitore del Signore. E pregate per il fratello Schuller e si tratta di Jack Schuller e anche Jack MacArthur è con lui. Anche il fratello Jack MacArthur è un grande predicatore e là i membri della Chiesa hanno detto che è il più grande risveglio che abbia mai colpito l'Irlanda. Quindi siamo così, preghiamo giornalmente per quegli uomini. Sono entrambi giovani, sotto attorno ai 40 penso, o sotto, famiglie e così via, e buoni, solidi insegnanti del Vangelo e noi li amiamo. Ed ora io prego che non mi dimentichiate e Dio mi permetterà di compiere la corretta decisione proprio ora. Ci sono volte in cui non sai in quale direzione girare. Siete mai giunti in tali posti? Credo che Paolo una volta arrivò a quel punto, non è vero? Si trovava alle strette e quando stava per andare bene vide un angelo in una visione che gli disse «Vieni in Macedonia». Così il Signore è ancora il suo angelo, non è vero? Se nel mio cuore potessi essere riguardo a ciò tanto umile quanto lo era Paolo. Ed ora, stasera, ricordate i servizi del Vangelo qui al tabernacolo. Ognuno venga. Voi attorno a Louisville, devo parlare alla chiesa della porta aperta stasera per un paio di ore, alle 7:30 fino alle 9:30 dal fratello Cobbles. Devo venire qui 2 volte e poi egli è talmente un uomo gentile e ha chiamato. E il fratello Cobbles, egli è un gentiluomo, davvero buono, un fratello. Voi sono certo che vi conoscete, un fratello molto bravo e quasi non potevo rifiutarglielo, così pregate. Al di là di ogni cosa, pregate. E pregate che Dio ci dia la giusta decisione da prendere. Ora, prima di iniziare il messaggio del Vangelo, abbiamo una mattinata in cui dedicare i piccoli bambini. Ed ho anche io un piccolo qui da dedicare al Signore. Ora, molte volte in molte chiese, potete sentire bene là indietro, se potete sentire è tutto a posto. Questi ventilatori qui, io proprio non si riesce a sentirsi. No, quello va bene. Temo che morirei senza di quello. Così i piccoli bambini qualche volta li aspergono nella chiesa quando sono piccoli neonati. E certamente quello viene dalla Chiesa Cattolica nel battezzare i bambini piccoli o battezzare, come lo definiscono loro, quando sono appena dei piccoli individui. La Chiesa Metodista lo ha portato fuori del battesimo infantile, molti, e penso molti altri. Penso che fosse la differenza tra i Nazareni e i Metodisti all'antica, era il battesimo infantile e poi le piccole divisioni e così via. Ma in qualunque maniera ciò non penso che importi molto, perché dopo tutto penso che il Calvario ha spiegato chiaramente la cosa, proprio là, di tutto ciò. Perché Gesù là morì per salvare i piccoli bambini e salvare il mondo. E un piccolo bambino non importa che genere di genitori abbia, quanto peccaminosi questo non farebbe alcuna differenza. Perché il sangue di Gesù Cristo lo purifica, capite? E questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Il bambino non può ravvedersi, non sa come ravvedersi. Non ha motivi di essere qui da se stesso, non può dirvi perché si trova qui, ma Dio lo ha mandato qui. E il sangue di Gesù Cristo lo purifica nel momento stesso che viene al mondo. E lo è finché ha l'età della responsabilità, allora distingue il bene dal male. E allora ciò fa sì che debba pentirsi per quello che sa che è stato fatto in modo sbagliato, è così. Quindi alcuni di loro li aspergono e pensano che non vadano in cielo. E c'è un insegnamento che dice che se il bambino è nato da genitori pieni dello Spirito Santo, ebbene, il bambino andrà in cielo. Ma se non è così, non vi è nient'altro. Il bambino semplicemente non è più. Questo è esattamente un errore. Che differenza fa se i genitori hanno lo Spirito Santo? È tutto desiderio sessuale. Il bambino è nato nella stessa maniera. Così sono tutti nati nel peccato, formati nell'iniquità, venuti al mondo proferendo menzogne. Quelli sono i termini scritturali di ciò. Così e quindi il sangue di Gesù Cristo purifica e fa un'espiazione per quel bambino. Se morisse andrebbe assolutamente nella presenza di Dio. Se fosse nato dai genitori più peccaminosi del mondo fino a che raggiunge l'età della responsabilità quando distingue il bene dal male. E poi quello che compie da quel momento deve essere perdonato per quello, deve chiedere il suo proprio ravvedimento da lì in poi, ma mentre è un bambino. Ora, il modo che cerchiamo di seguire qui al tabernacolo è l'unico posto al mondo in cui vado e predico la dottrina, è qui al tabernacolo perché è la nostra chiesa. E noi predichiamo la dottrina qui per tenere allineate le persone. Altri uomini nelle loro chiese predicano qualsiasi cosa credono. E sono miei fratelli. E possiamo differire un po', ma siamo ancora fratelli proprio lo stesso. Ma qui nel tabernacolo predichiamo cosa pensiamo sia la dottrina scritturale. E là dentro vediamo che per la dedicazione dei bambini, quello che chiamiamo dedicazione, l'unica volta nella Bibbia che possiamo trovare o dove nel Nuovo Testamento, dove piccoli fanciulli ebbero mai qualcosa a che fare, o Cristo ebbe qualcosa a che fare in una cerimonia, fu egli li prese nelle sue braccia e pose le sue mani su di loro e li benedì. E disse: lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, non li divietate, perché di tali è il regno di Dio. Ora, ci è stato lasciato, come comprendiamo, di portare avanti l'opera che egli venne a compiere. La sua morte al Calvario, egli era con noi e venne da uscì da Dio nel mondo, tornò da Dio, o dal mondo dentro Dio, e venne di nuovo nella forma dello Spirito Santo ed è con noi, in noi, fino alla fine del mondo, portando avanti nella sua Chiesa la stessa opera che egli fece quando era qui sulla terra. E tramite quello portiamo i nostri figli gli uni agli altri, ai ministri, ed essi pregano per loro, impongono le mani su di loro e li dedicano a Dio. Solo una piccola cerimonia per dire che apprezziamo quello che il Signore ha fatto per noi e per i piccoli bambini. Ora, se i vostri piccoli sono stati aspersi o qualunque cosa sia nella vostra chiesa, pensate, noi non diciamo nulla contro ciò, questo va bene. Ma scritturalmente troviamo solo un punto, questo è dove Gesù li benedì, lui stesso. Allora leggerò, se piace al Signore, nella parola qui. Troviamo in San Luca, credo che sia il decimo capitolo, è iniziando con il tredicesimo versetto. Allora a lui furono presentati dei piccoli fanciulli, a ciò che li toccasse, ma i discepoli sgridavano loro che li presentavano. E Gesù, veduto ciò, si indegnò e disse loro: «Lasciate i piccoli fanciulli venire a me e non li divietate, perciò che di tali è il regno di Dio». Io vi dico in verità che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come piccolo fanciullo non entrerà in esso. E recatiseli in braccio e imposte loro le mani, li benedisse. Non è amorevole? Egli disse: «Ora lasciate i piccoli fanciulli venire a me, non li divietate, perché di tali come un piccolo fanciullo, è il regno di Dio». Ed egli li prese nelle sue braccia e li benedì. Ora, come ci piacerebbe stamattina se potessimo avere Gesù seduto in persona qui sul palco, dicesse: «Signore, benedirai tu mio figlio». Oh, quale! Perché i nostri occhi umani e i nostri cuori desiderano vedere ciò. Ma egli è qui comunque, perché egli ci ha dato la commissione di farlo. E come abbiamo fatto, così egli riconosce. Riceviamo quelli che egli ha mandato, riceviamo colui che l'ha mandato, capite? Così egli è qui stamattina, e se la sorella Gertie salirà al piano e suonerà il nostro vecchio cantico che eravamo soliti cantare molto tempo fa, questo «Portateli dentro, portate i piccoli a Gesù». Credo che sia nel libro, là da qualche parte. Non sono sicuro, «Portate i piccoli a Gesù». E se avete un bambino, un piccolo bambino che non è stato dedicato e volete dedicarlo stamattina, ebbene saremo contenti di farlo. E ci sono ministri nell'edificio, predicatori che vorrebbero avvicinarsi e stare qui con noi mentre dedichiamo questi bambini al Signore. Saremo contenti di avervi mentre venite. Molto bene, e là nel libro l'hai trovato, fratello Neville? Non c'è là. Molto bene, quanti lo conoscono? Portateli dentro. Molto bene, cantiamolo ora tutti insieme mentre le madri portano i loro bambini. Molto bene, molto bene. Chiniamo i capi un momento. Nostro Padre Celeste, intorno all'altare stamattina ci sono le madri e i padri che tengono i loro piccoli germogli nelle braccia che Tu hai graziosamente dato a loro. Sono così grati per loro, Signore, e li stanno portando quassù all'altare stamattina nella casa di Dio per dedicarli, dare le loro vite a Te. Tu hai dato, e preghiamo Dio che Tu nutrirai e benedirai ognuno di loro. Guidali, e possano gli angeli guardiani di Dio tenere d'occhio ognuno. Dai loro lunghe vite di felicità e gioia, possano crescere per essere uomini e donne di Dio del domani, se ci sarà un domani. Dio, preghiamo che susciterai predicatori e profeti e insegnanti da questo gruppo di neonati che sono attorno all'altare stamattina. E quando saremo vecchi e non più in grado di proseguire, qualcuno deve portarci da luogo a luogo, possiamo noi essere in grado di stare e ascoltare il Vangelo predicato da coloro che sono oggi qui. Concedilo, Signore. È un giorno glorioso quando sarà tutto finito, le nostre vite saranno finite, questi genitori attorno all'altare, possiamo noi essere come Giacobbe ab antico quando benedisse tutti i suoi figli e disse loro quale sarebbe stata la loro fine nell'ultimo giorno. Allora guardando in alto disse, sapete, sarò riunito alla mia gente. E qualche giorno glorioso, lui e tutti i suoi rampolli saranno riuniti insieme in un paese migliore. Non stupisce che Balaam disse che la mia fine sia come la sua. Dio, prego che accorderai queste benedizioni sui genitori. Ed ora, mentre imponiamo le mani su di loro, che meravigliosa e quanto umile tu l'hai reso, Signore! Che noi uomini di questa terra potessimo avere il privilegio di benedire piccoli bambini nel tuo nome, sapendo questo che ciò che chiediamo ci viene concesso. Mentre andiamo a benedirli, possa Gesù, la persona non vista, l'Onnipotente, essere vicino e benedire ogni bambino mentre imponiamo le mani su di loro e li offriamo a Lui, perché lo chiediamo nel Suo nome. Amen. Il fratello Glenn Funk ha 3 bambini da consacrare al Signore. Uno stanzino lontano lassù nella terra del nord, tu mi hai promesso questo bambino. Padre, possano le tue benedizioni riposare su di lui. Joseph, figlio mio, ti dono a Dio e possa la tua vita essere una benedizione, possa tu essere un profeta, Joseph. Possa la grazia di Dio restare con te. Possa il Dio di tuo padre, il Signore Gesù Cristo, benedirti sempre, rendere la tua vita una benedizione per gli altri. Nel nome di Gesù Cristo lo benedico. Amen. Amate i piccoli bambini? Qualcosa riguardo i piccoli individui che ogni madre vuole che suo figlio sia benedetto. Ora questa è la maniera che il nostro Padre Celeste è per noi adulti stamattina. Egli vuole che ognuno di noi sia benedetto. Ci presenta davanti ad una certa cosa, ce la porge soltanto come a dire, ecco, voglio che tu sia benedetto, figlio mio. Non è egli meraviglioso? Così possiamo apprezzare un così gentile Padre Celeste. Ora, nelle benedizioni dei piccoli bambini, sapete, stavo proprio leggendo nella scrittura l'altro giorno da qualche parte qui, era nel Vecchio Testamento, che una gran cosa che io certamente apprezzai leggere. Eccola, proprio qui. E Natanaele disse a Davide, fai tutto ciò che è nel tuo cuore, perché Dio è con te, capite? Fai ciò che è nel tuo cuore. E molte volte io ho trovato questo, amico cristiano, che ho detto cose non sapendo cosa avrei detto e scoprì che vennero a compimento. Quel che voi dite. Fu detto una volta, Gesù scese dal monte e vide un albero che non aveva su niente, proprio solamente foglie, e non c'era frutto, ed egli disse, nessuno mangi da te da ora in avanti. E il giorno dopo, passando gli apostoli, videro le foglie secche, disse, ecco quanto velocemente l'albero si è seccato. Gesù disse, abbiate fede in Dio, poiché qualunque cosa desideriate, quando pregate, credete di riceverla e vi sarà data. E qualunque cosa voi diciate, avrete quel che avete detto. Pensate a questo. Oh, e forse oggi il grande Spirito Santo di Dio, stando qui all'altare, dite, ebbene, non deve essere decorato, non deve essere qualche grande luogo elaborato. Giacobbe prese una pietra e ci pose sulla testa, ed è riconosciuta ancora oggi come la pietra di Scone, oppure pietra di Scone. che i grandi uomini della terra portano ancora in giro quella pietra perché i re vengano consacrati su questa pietra, proprio una comune vecchia pietra posta in un campo. Betel era proprio un ammasso di pietre posta l'una sull'altra e divenne la casa di Dio, il luogo di dimora. Giacobbe disse, questo non è altro posto che la casa di Dio, proprio un ammasso di pietre poste l'una sull'altra. Non servono grandi cose elaborate, serve la semplicità e la fede per credere. È ciò che serve, ecco cosa lo compie. Ora, sapendo che il tempo velocemente se ne va, cercheremo di non trattenervi molto a lungo, sapendo che fa caldo e la chiesa è affollata. Così vi parlerò proprio solo per alcuni momenti stamattina su un piccolo argomento qui che potrebbe, confido che vi sarà d'aiuto. Ed ora io, prima di uscire di casa, ho scritto già 3 o 4 piccole cose. Dissi, aspetterò e vedrò su cosa il Signore mi farà parlare a riguardo quando arriverò laggiù. Ho scritto circa 6 cosette qui, piccoli argomenti, e ne ho scritto uno, l'ho messo in tasca così. Pensai, ebbene, quando andrò al pulpito, forse egli mi dirà qualcosa in merito a cui parlare. Ora, ne sono tanto lontano quanto lo ero lassù. Così, comunque, leggerò una scrittura. Qui, il Signore ci aiuti a comprenderla. Il 14° capitolo di San Luca, e iniziamo attorno al 30-31 versetto del 14° capitolo di San Luca, ovvero... Qual re, andando ad affrontarsi in battaglia con un altro re, non si assetta prima e prende consiglio se può con 10.000 incontrarsi con quell'altro che vi incontro a lui con 20.000? Se no, mentre egli sta e ancora lontano, gli manda avanti un'ambasciata e lo richiede di pace. Così, adunque, niun di voi, voglio che notiate con attenzione. Ora, prima egli disse, è una parabola, disse, ora c'è un re che arriva ed ha 20.000 soldati e questo re lo deve incontrare ed egli ha soltanto 10.000 soldati. Così allora, per prima cosa, si siede e chiede se è pronto, se egli può farlo o no. Molto bene, di voi che non rinunzia a tutto ciò che egli ha, può essere mio discepolo. Capite? Ora possa il Signore aggiungere le sue benedizioni a questa parola. Ora chineremo i capi solo un momento. Nostro Padre Celeste, tu che conosci tutte le cose e non tieni conto della persona dell'uomo perché cos'è l'uomo che tu te ne preoccupi? Tu hai fatto l'uomo ed egli è proprio come il fiore nel campo. Oggi è bello, domani è reciso, gettato nel forno ed appassisce. E ti prego, Dio, di essere misericordioso verso di noi e lasciare che ognuno oggi faccia l'inventario. Siamo qui, nella casa di correzione. Siamo qui per imparare e sapere come vivere. E lascia che venga dalla tua parola oggi, oh Dio eterno. Molti dei tuoi figli si sono radunati e molti di loro sono stati tuoi figli per anni. Ma in quello torniamo tutti alla casa di Dio per imparare, per sapere. Ed io, tuo servitore, desidero sapere di più riguardo a te. E prego che tu porterai l'ispirazione del Vangelo su tutti noi, sul tuo servitore, e che la tua presenza e ci ispiri in questo edificio sarà oggi così grande che usciremo nel nostro cuore desiderando di essere tuoi servitori migliori, che ci sia proficuo essere qui. Oh Dio misericordioso, concedi queste benedizioni nel nome di Gesù, tuo Figlio. Amen. Ora possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla parola mentre leggiamo. Voglio prendere un testo stamattina che spiriti seduttori oppure la parola di Dio. Ora, un argomento piuttosto strano, ma essendo nel tabernacolo. Lo scorso mercoledì sera, la scorsa domenica mattina, stavo parlando su un piccolo giubileo del Vangelo. Lo scorso mercoledì sera stavo predicando sulla donna che aveva il diadema sulla testa, o aveva perso una delle sue dramme e stava spazzando la casa e cercando di trovarla prima che suo marito arrivasse. E siamo giunti a scoprire che quella donna era un tipo di donna orientale e lei rappresentava la Chiesa. Ed una fascia nuziale solitamente non era messa al dito, veniva messa attorno alla testa con 9 dramme in essa. E quando una donna diventava una prostituta, toglievano una dramma e mostravano che lei era una prostituta. E così questa donna aveva perso una dramma, non una prostituta. Ma suo marito era stato via e lei stava cercando di sbrigarsi a trovare quella dramma per rimetterlo nel suo diadema, perché quando suo marito sarebbe tornato avrebbe saputo che lei era stata trovata in prostituzione e avrebbe significato la divisione della casa e così via. Ed io ho applicato questo per alcuni momenti alla Chiesa. Ha perso molte grandi cose ed è tempo che il Padre venga, così dobbiamo ricercarle. Ora, sapendo nella Chiesa ed il nostro tabernacolo, e io voglio parlare su spiriti seduttori, che veramente sarebbe intitolato demonologia. Sentite così tanto riguardo a demoni di questi giorni, ma si sente così poco riguardo a come sbarazzarsene. Noi tutti siamo ben consapevoli che ci sono diavoli, ma la cosa successiva è come sbarazzarsi di quella cosa. Ed ora c'è, avendo per grazia di Dio parecchia opportunità di trattare con queste cose chiamate demoni, e incontrandoli sul palco e nel cammino giornaliero, ebbene, mi piacerebbe guardare nella Scrittura stamattina e cercare cosa siano quelle cose. Ora, l'abbiamo applicato in un servizio di guarigione, sempre per la parte della guarigione. Cancro, tumore, cataratta, tubercolosi, tutte quelle cose non sono cose naturali, sono soprannaturali e sono demoni. La Scrittura chiaramente rivendica questo. Ma ciò sono demoni nel corpo, con escrescenze, come il cancro. Ha vita in esso e la vita di quello è un demone. L'escrescenza di una cataratta, il diffondersi della tubercolosi e le altre malattie sono demoni. Quello è nella forma fisica. Ora stamattina parleremo di demoni nella forma spirituale nell'anima. Essi sono nell'anima come sono nel corpo. E siamo costretti ad ammettere che li vediamo nel corpo delle persone, come cancri e differenti malattie che sono nel corpo umano. Proprio recentemente anche il cancro è stato dichiarato essere una malattia della quarta dimensione, che è in un'altra dimensione. Certamente, è demonologia. Ogni malattia è una malattia della quarta dimensione. Il principio di ciò. Ora il cancro nel corpo, il cancro nell'anima, il demone può venire in entrambi i luoghi. Ora ci sono molte volte molte persone con buoni pensieri che provano molte volte a basarsi su qualche piccola teologia che hanno o qualcosa che è stato loro insegnato fin da bambini e trovano ancora che in fondo al loro essere, in fondo alla loro anima, che hanno ancora qualcosa che non va bene. Voi, molti, sono qui stamattina, senza dubbio, troverete cristiani riuniti insieme, troverete persone che hanno quegli spiriti in loro, che essi non è desiderabile, loro non li vogliono. Dicono, oh, se solo potessi smettere di mentire, se solo potessi smettere di concupire, se solo potessi smettere questo o quello. Ora quelli sono diavoli e ora vengono nella forma della religione, molte volte. Essendo la scuola domenicale, è tempo di insegnamento, così guardiamo in questo. Ora vengono nella forma della religione, molte volte. Ora nella Scrittura, una volta, c'era un uomo chiamato Giosafat, un grand'uomo, un uomo religioso, e egli andò da un altro re che era il re di Israele, e lui, Giosafat, era il re di Giuda, è scese da Acab, il re di Israele, e si assicurarono insieme, fecero un'alleanza tra di loro per andare a combattere a Ramoth Gilead. E lo fecero senza prima pregare. Oh, se la gente potesse solo comprendere! Ecco perché sono venuto stamattina e vi ho chiesto di ricordarvi di me mentre vado oltreoceano. In tutte le cose, pregate! Qualcuno venne l'altro giorno e disse: «Fratello Branham, pensi che sia sbagliato fare una certa cosa?» Dissi: «Perché domandi al riguardo?» Capite? Se c'è un dubbio nella vostra mente, lasciatelo perdere, non fatelo affatto, state proprio con quello. Quando iniziate a fare qualcosa e c'è un dubbio se sia giusto o sbagliato, statevene lontani, non entrateci affatto, allora sapete di essere nel giusto. Ora, tutte le cose devono essere considerate pregando prima. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste altre cose saranno sopraggiunte. Sono certo, sicuro stamattina, che se uomini e donne potessero solamente arrivare alla posizione in cui la loro anima, il loro pensare, la loro attitudine sono perfetti agli occhi di Dio, quella sarebbe una delle chiese più potenti che siano mai esistite. Guardate solo per pochi momenti nel fisico. Ora, noi abbiamo molte volte avuto per anni, abbiamo quello che chiamiamo una macchina della verità. Puoi metterlo al polso, porlo sulla loro testa e puoi entrare là dentro e provare del tuo meglio per far sì che una bugia suoni come la verità e registrerà negativo tutte le volte. Perché l'umano non è stato fatto per mentire. Mentire è una cosa disonesta, difficile, una cosa malvagia. Preferirei avere con me un ubriaco ogni giorno piuttosto che un bugiardo. Capite? Un bugiardo! E il tuo corpo non è fatto per mentire. Non importa quanto tu sia peccaminoso, sei ancora un figlio di Dio caduto. La persona più peccaminosa nella città oggi, Dio non intendeva che foste peccaminosi. Egli voleva che voi foste un figlio, una figlia suoi. Siete fatti alla sua stessa maniera, ma il peccato ha fatto sì che faceste questo. E non importa quanto cerchiate di impersonare, cerchiate di far sembrare giusta una bugia, hanno uno strumento scientifico che prova che ciò è sbagliato. Puoi dirlo con tutta l'innocenza che vuoi, ma lo stesso indicherà negativo. Perché c'è un subconscio nel profondo di un essere umano e quel subconscio sa qual è la verità. E non importa cosa stai dicendo qui fuori, quel subconscio sa che quella è una bugia e indicherà dal subconscio. Quindi, se un uomo o una donna potessero mai prendere i loro pensieri e la loro testimonianza e le loro vite così allineate con Dio, amen, al punto che il canale dello Spirito Santo sarà perfettamente uno con Dio, cosa avrebbe luogo? Se l'uomo o la donna potessero mai allinearsi dove fosse con libertà dal loro cuore, con fede, dalla parte più interna. Molte persone vengono all'altare perché si preghi, hanno fede intellettuale, confessano i loro peccati e si uniscono ad una chiesa tramite fede intellettuale. Essi lo credono nella loro mente, lo credono perché l'hanno udito, lo credono perché è la pratica migliore. Ma questo non è quello a cui Dio guarda. Egli non guarda la tua fede intellettuale, egli guarda al cuore dove all'interno Dio. E quando ciò viene dal cuore, allora tutte le cose sono possibili. La tua confessione concorda con la tua vita parla tanto forte quanto la tua confessione. Ma quando la tua confessione dice una cosa e la tua vita ne vive un'altra, c'è qualcosa che non va da qualche parte. Questo è perché avete una fede intellettuale e non una fede dal vostro cuore. E questo mostra che fuori, qui, c'è una conoscenza di Dio, ma dentro, qui, c'è un demone che dubita. Io credo nella guarigione divina, ma non è per me, capite? Ah, potrebbe essere così, ma io non lo credo. Lo afferrate? Fuori voi dite sì, dentro la tua coscienza dice no. Quella stessa cosa scientifica proverebbe che quello non era il giusto. Lo prova. Notate quando questi re, prima di avventurarsi fuori, avrebbero dovuto, prima che Giosafat facesse mai un'alleanza con Acab, avrebbe dovuto prima dire: preghiamo e vediamo qual è la volontà del Signore. Datemi un predicatore, datemi un cristiano, datemi una casalinga che sia cristiana, datemi un agricoltore o un operaio che metterà prima Dio in ogni cosa. Vi mostrerò un uomo che avrà successo non curante di tutto ciò che il diavolo può mettere su di lui. Egli ricerca prima Dio. Noi dobbiamo prima, ma essi non lo fecero. Erano tutti offuscati perché Acab aveva un grande regno splendente e aveva fatto molte cose, i suoi grandi fronzoli, il suo oro e il suo argento, era stato un grande uomo di successo eppure un incredulo. Ed ecco dove si trova il mondo oggi, ecco dove si trova l'America oggi, ecco dove le chiese si trovano oggi. Abbiamo costruito alcune delle chiese migliori mai costruite. Abbiamo avuto alcuni dei più fini studiosi che ci siano mai stati. Abbiamo insegnato della migliore teologia e così via. E imparato a cantare come angeli. Eppure c'è una debolezza da qualche parte. C'è una debolezza perché sono usciti alla ricerca della dottrina dell'uomo e degli spiriti seduttori invece di ritornare alla parola di Dio. Cercano di fare cose secondo l'esempio del mondo. Hanno cercato di metterci sopra luci luminose, come Hollywood. Qui l'altro giorno una famosa denominazione, il Reame del Pieno Evangelo a Kansas City, a Denver, alla convenzione, sta costruendo una chiesa da $1 milione. E migliaia di missionari aspettano dalla stessa denominazione 50 centesimi per portare il Vangelo ai pagani. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è un risveglio volto ai missionari mandato da Dio, nato dallo Spirito Santo, che avrà lo zelo di Dio per proseguire fuori laggiù nelle giungle e fare qualcosa per Dio invece di costruire grandi, belle chiese e cercare di superare il vicino. Preferirei adorare in una missione dove si sia spazzato o in un bar ed avere la libertà dello Spirito Santo e l'amore di Dio che brucia nei cuori, che sedere nella più grande cattedrale che abbiamo al mondo ed essere relegato da dottrine e dogmi dell'uomo. Oggi abbiamo bisogno di un risveglio che scuota, ritornare alla verità, ritornare di nuovo alla parola di Dio. Ora, quando uscirono là fuori, avvenne dopo un po' che Giosafat rinvenne come in se stesso e disse: non abbiamo, ebbene, consultiamo il Signore riguardo a questo. Disse: molto bene, Acab lo fece, e mandò giù e prese centinaia, 400 predicatori istruiti bene, e li portò lassù e disse: questi sono tutti profetizzatori. E così entrarono nel loro incantesimo e iniziarono a chiamare, ed essi dissero: sì, sali in pace, il Signore è con te. E quindi, dopo tutti quei 400 avevano testimoniato che avrebbero dovuto salire in pace, eppure Giosafat, sapendo, lo afferrate. Capite? In fondo al cuore di quell'uomo giusto c'era qualcosa che gli disse che c'era qualcosa che non andava da qualche parte. Qualcosa non andava. Acab disse: ora ne abbiamo qui 400, di comune accordo ognuno di loro dice: vai, il Signore è con te. Ma Giosafat disse: non ne avete ancora uno? Egli disse: ebbene, che bisogno abbiamo di ancora un altro dopo che ne abbiamo 400 degli uomini meglio istruiti del paese? Stanno tutti dicendo: andate! Quello era intellettuale, ma in fondo al cuore di Giosafat, egli sapeva che c'era qualcosa di sbagliato. Ora, egli disse, ne abbiamo un altro, egli è mica, ma io lo odio. Disse, egli dice sempre qualcosa di malvaggio e salta fuori quando non ne ha diritto ed egli sta avvilendo le chiese ed ogni cosa, disse, lo odio. Disse, andate, cercate, vediamo cosa egli dirà. E quando Mica salì, egli disse, dissero, ora guarda, di la stessa cosa del resto di loro. Egli disse, io solo, eccolo, io dirò solo quello che Dio dice. Amen. Non importa quello che dice il vostro profeta e quello che questo dice e quello che la vostra chiesa dice e quello che dicono, io dirò quello che Dio dice. Dio pone sulle mie labbra e io dirò quello che Egli dice. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è qualche altro mica che dica quello che Dio ha detto. Notate, lo portarono lassù ed egli disse, datemi questa notte. Così quella notte il Signore lo incontrò ed egli tornò il mattino seguente. Quando i due re sedevano alla porta, disse, salite, disse, salite. Ma disse, ho visto Israele sparso come pecore senza pastore. Così questo certo predicatore, tutto abbigliato, si avvicinò e lo schiaffeggiò sulla bocca e disse, da dove è passato lo Spirito di Dio quando esso è uscito da me? Disse, lo scoprirai quando tornerai. Sì, disse, ascoltate qui, disse, noi siamo i servitori di Dio, siamo 400 e tu sei uno. Ma mica disse, vi dirò dove si trova il vostro problema. Amen, disse, vidi una visione. Amen, disse, e vidi Dio seduto sul suo trono, vidi la schiera del cielo attorno a Lui. E sappiamo che la parola di Dio ha pronunciato maledizioni su quest'uomo per il modo in cui ha agito. Non puoi benedire ciò che Dio ha maledetto, né può il diavolo maledire ciò che Dio ha benedetto. È un affare individuale. Non importa quanto povero, quanto stupido, quanto illetterato, quanto non istruito. Ciò che Dio ha benedetto è benedetto. Ciò che Dio ha maledetto è maledetto. Imparate a differenziare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Mica sapeva molto bene che non era il Signore ad essere con quei predicatori. Ebbene, qual era il problema con quei predicatori? Notate cosa fecero. Si erano vestiti al meglio. Erano stati nutriti al meglio. Si erano riuniti insieme nei loro partiti e così via, e le loro alleanze, fino a che erano giunti al punto che conoscevano solamente la loro teologia. E la Bibbia disse che Mica, quando stava guardando la visione, disse, Dio disse, chi possiamo mandare laggiù ad ingannare Acab? Ed uno spirito di menzogna disse, andrò io laggiù e sedurrò Acab attraverso quei predicatori per far sì che Acab esca là fuori per portare a compimento la parola di Dio. Ora, oggi così tante persone stanno ascoltando. Ora, la scuola domenicale, amo ciò! Osservate, così tante persone stanno ascoltando spiriti seduttori invece di prendere la parola di Dio. Spiriti sono nel mondo, sono demoni, ed escono in luoghi e tra gli uomini, ministri, escono tra i membri di chiesa, escono tra brava gente, e fanno sì che arrivino ad un'illusione, e dicono cose, e fanno cose, e insegnano cose, e praticano cose che sono contrarie alla parola di Dio. Oggi i ministri delle loro congregazioni stanno permettendo alla loro gente di giocare a carte nelle chiese. Molti di loro. Ora, non sono solamente i cattolici, ci sono molti protestanti che fanno ciò. Quello che hanno cercato di fare è di sostituire qualcosa. Hanno cercato di adottare un nuovo piano. Hanno cercato di adottare l'istruzione per prendere il posto dello Spirito Santo. Non sarete mai in grado di farlo. Non importa quanto il vostro uomo sia istruito, penso sia per lui una buona cosa essere istruito. Ma se non ha lo Spirito Santo insieme a ciò, la sua istruzione non gli gioverà. L'istruzione non prenderà mai il posto della conduzione dello Spirito Santo. Amen. Notate, essi, invece di questa, hanno cercato di adottare una stretta di mano al posto dell'esperienza all'antica che eravamo soliti avere. Oggi la Chiesa è diventata moderna. Si avvicinano e danno la destra di associazione, ed ecco il modo in cui lo fanno. Ma non prenderà mai il posto della panca del pianto all'antica, dove i peccatori gridavano e si mettevano a posto con Dio. È così. Oggi cercano di prendere il posto delle decime di Dio. Cercano di adottare qualcosa, cercano di renderlo differente. Scendono e fanno partite di bunco nelle chiese, giocano alla lotteria. La lotteria non prenderà mai il posto delle decime di Dio. Cene, vendere coperte, i picnic, per raccogliere denaro per pagare i diversi debiti. Non prenderà mai il posto dell'eterna decima di Dio e l'offerta, non lo farà mai, ma tuttavia stanno provando a farlo. Che cos'è? Sono spiriti seduttori che scendono cercando di sostituire qualcosa per la parola di Dio. Dio non ha un sostituto per la sua parola, è eterna e per sempre. Dio non ha niente per sostituire la fede. La fede non ha un sostituto. La speranza non prenderà mai il posto della fede. La fede è da sola, essa sta da sola. Non prenderà mai la speranza, non può prendere il suo posto. Speranza è certezza di cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si vedono, o piuttosto lo è la fede, capite? La speranza è una cosa, la fede è un'altra. La speranza spera, perciò la fede lo possiede. Una è fede intellettuale e l'altra è diretta rivelazione di Dio. Non prenderà mai il suo posto. Ci stiamo provando, ma stiamo facendo tutti questi sostituti. Stiamo cercando di costruire grandi chiese invece di mandare missionari. Un altro sostituto. Gesù non ha mai ordinato a nessuno di costruire una chiesa. Non è mai stato ordinato nella Bibbia. Abbiamo eretto seminari. Hanno lasciato che questo prendesse il posto dei missionari. Noi, Gesù non ci ha mai detto di costruire un seminario. Essi vanno bene. L'istruzione, cercando di far sì che quella prenda il posto, non lo farà mai. La commissione di Gesù era di andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo ad ogni creatura per il tempo della fine. Quindi tutti i sostituti che abbiamo non prenderanno mai il posto del genuino. L'altro giorno ho avuto un'esperienza, un sostituto. Ho avuto il mio primo mal di denti. Ho dovuto togliermi un dente. Stamattina un dente finto ho inserito là dentro. Quasi non riesco a parlare. Non prenderà mai il posto di uno vero. No, signore. Oh, mai! Potresti prendere un uomo e vestirlo, farlo di legno, gesso, qualunque cosa tu voglia, e sistemarlo. Come mai? Egli non ha sentimenti, nessuna coscienza. Egli non prenderà mai il posto di qualsiasi vero uomo. Neanche una falsa conversione che si avvicina camminando e dice: «Mi sono unito alla Chiesa, cercherò di fare meglio». Non prenderà mai il posto della genuina conversione all'antica, mandata da Dio, dello Spirito Santo che rende un uomo diverso nel suo cuore. Non può farlo, perché non c'è vita in esso, non c'è niente che gli dia vita. Qui non molto tempo fa vidi un grande artista che aveva portato questo scultore, intendo, che fece questa immagine di Mosè, non ricordo il suo nome ora, è un artista greco, gli costò la vita. E quando arrivò al punto dove pensava fosse così perfetto, diventò così emozionato dell'immagine di Mosè che ne colpì il ginocchio e disse: «Parla, Mosè!» Sembrava così reale, era modellato così perfettamente che assomigliava tanto a Mosè, al suo pensiero, che egli lo colpì con il martello per fargli avere una sensazione. Fa venire in mente la Chiesa. Non importa quanto sostituiate, quanto grande abbiate una congregazione, quanto cantiate bene i vostri cantici, quanto la vostra congregazione si vesta bene, quanto abbiate questo, quello, l'altro, potresti colpire, sentire qualunque cosa, non prenderà mai il posto della vita. Finché Cristo scende nella forma dello Spirito Santo in quella Chiesa e le dà una nuova esperienza dell'essere nata di nuovo, non prenderà mai il posto della parola di Dio. La parola di Dio è senza pari. Mica aveva la parola, egli sapeva di avere la parola, aveva la parola scritta, l'aveva avuta anche tramite una visione, egli sapeva quello che Dio aveva detto nella sua parola. Sapeva cosa Dio aveva detto nella visione, entrambe concordavano, sapeva che era la verità, per cui non aveva timore. Ma questo spirito seduttore, guardate cosa ha fatto oggi. Per fare più membri di chiesa, per fare migliori membri di chiesa, ha abbassato le sbarre su tutto l'insegnamento dello Spirito Santo all'antica. Ha permesso agli uomini di avere feste sociali con gli altri, fuori, nel seminterrato, dove avrebbero fatto dei giochi. Quello non sostituirà mai l'alto solaio dove stavano pregando per lo Spirito Santo. Ha permesso alle donne di riunirsi insieme, raccontare barzellette e cose del genere, ed avere un sacco di idiozie che non valgono niente. Quello non prenderà mai il posto di una riunione di preghiera. Donne, il modo in cui escono e si vestono oggi è una
È una disgrazia! Ho sentito un'osservazione che ha fatto il fratello Neville, disse, la povera gente americana, disse, hanno mandato tutti i loro vestiti oltreoceano. E così stanno camminando in giro con i loro indumenti intimi. Eh sì, è così. Devono averli dati ai missionari, perché il missionario, negli altri paesi, la gente, i pagani, li stanno indossando. Queste persone ne fanno a meno. Sembra che gli piaccia. Vi dirò, c'è qualcosa che è stato pervertito. E questo è il predicare il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Sono demoni che vi strappano di dosso i vestiti. Non c'è mai stata che una persona nella Bibbia che si sia mai strappata di dosso i vestiti. Quello era un uomo che era posseduto dai demoni. Ed egli oggi viene in una forma mite, come se fosse sociale, come se fosse buono, come se andasse bene. È un tempo più fresco e tu sarai più fresco se ti toglierai i vestiti. Uomini che camminano su e giù per i giardini e mezzi nudi e allo stesso modo le donne. Ebbene, siete arrivati al punto che non c'è più rispetto di quanto ce ne fosse per i cani, uno per l'altro. Qual è il problema? Non sto cercando di ferirvi, sto solo cercando di dirvi che possessione demoniaca e state dando ascolto a spiriti seduttori che vi dicono quello va bene, ma è una menzogna. Un granello di frumento produrrà solo frumento. Se sei un cristiano, non farai ciò, non puoi farlo, proprio non puoi farlo. Hai una fede intellettuale e dici, fratello Branham, credo alla Bibbia. La tua vita dice che non credi. Amen. Spiriti seduttori, contrari alla parola di Dio. Egli sapeva dove si trovava, mica lo sapeva, egli aveva la parola di Dio. Era un uomo impopolare, non piaceva a nessuno perché diceva la verità, però a loro piacevano questi predicatori. Ora, un'altra cosa che è avvenuta, credo e penso che qualsiasi uomo che abbia avuto un'esperienza con Dio o una donna devono essere inevitabilmente un po' emozionati. Lo credo proprio, è così. Ma sapete una cosa? Hanno adottato l'essere emozionati per il battesimo dello Spirito Santo. Essi hanno solo molto rumore e non c'è niente in esso. Vivete tanto santi quanto rumorosi, allora sarete a posto. Le emozioni vanno certamente bene, l'esercizio fisico giova poco, ma spiriti seduttori sono entrati nel gruppo della gente della santità e li hanno portati a basarsi soltanto sul perché posso gridare o perché posso danzare, perché posso creare emozione. Quel vecchio individuo laggiù, il capo di tutti quei profeti, i predicatori, era così sicuro di essere giusto che si fece un paio di corna e danzò tutto attorno e creò un'agitazione ancora più grande. Egli avrebbe spinto l'altro esercito assiro fuori dal paese, ma era una menzogna. La parola di Dio aveva detto diversamente. Amen. Capite? Potete essere correttamente emozionati se avete il giusto genere di movimento dietro a ciò, il giusto genere di emozione che muove la vostra emozione. Davide danzò davanti al Signore e sua moglie lo derise e Dio guardò giù dal cielo e disse, Davide, tu sei un uomo secondo il mio stesso cuore. Ma i suoi motivi erano giusti, la sua vita era giusta dietro a ciò. Così solo perché possiamo essere emotivi non significa che siamo salvati. Perché andiamo in chiesa non significa che siamo salvati. Non credete a quegli spiriti seduttori. Un vero spirito di Dio, una vera parola di Dio, è la verità di Dio, che è un seme di Dio, produrrà Dio nella vostra vita. Siate devoti, santi, pii. In mezzo a molte persone troviamo dove le emozioni e così via diventano pettegolezzi e battibecchi e ogni genere di cose empie. Fratello, quello è acido solforico nella Chiesa, è potenza demoniaca. Spiriti di uomini e donne che si infilano tra uno e l'altro e cercano di far pressione dicendo questo non è giusto, e questo non è giusto, e quello non è giusto. Se lo ricercherete a fondo 9 volte su 10 è la stessa persona che provoca il tumulto che non è a posto. Amen. Dio odia la discordia tra i fratelli. Siate riverenti, siate santi, amate Dio, state vicino a Lui. E fin tanto che sapete che la vostra vita si sta allineando alla Bibbia, con purezza di cuore, purezza di pensiero, amore verso il tuo fratello, cercando del vostro meglio di edificare il regno di Dio e facendo quelle cose, vestendovi correttamente, vivendo correttamente, parlando correttamente, andando nei posti giusti, allora potete avere tutte le emozioni che volete ed ognuno lo crederà. Gesù disse: voi siete il sale della terra. Se il sale diventa insipido, non val più a nulla, sia gettato via e calpestato dagli uomini. Se voi siete soltanto del sale, non va bene, ma se avete il sapore in esso, sarete salati ed il mondo avrà sete. Siate salati, essi saranno assetati. Oh, mai! Spiriti seduttori che escono, demoni camuffati. Guardate, siamo nell'ultimo giorno, siamo al tempo della fine. Il mondo è quasi pronto a giungere al capolinea, come un'ulcera da qualche parte che esploderà uno di questi giorni e il nucleo ne salterà fuori. È diventata sudicia, non c'è unguento che possa guarirla. E si hanno rigettato il siero, hanno rigettato la cura. Se prendete un foruncolo che cresce là e se non prendete la penicillina o qualcosa per sconfiggerlo o qualcos'altro, continuerà a crescere finché scoppierà. Ecco cosa ha fatto il mondo. Ha iniziato non molto tempo fa a lasciarsi andare. Sono usciti con una grandiosa idea, falsi spiriti sono entrati ed hanno iniziato a dire alla gente questo, quello, quell'altro. Ci siamo spezzati in 900 e più diverse denominazioni, ognuno con una visione diversa. Dicono: noi crediamo questo, punto. Questo è tutto ciò che crediamo. Non possono lasciare entrare lo Spirito Santo, non possono avere il diritto di precedenza. Dio aveva un gruppo di persone che poteva gridare, allora tutti dovevano gridare. Avevano alcuni che potevano parlare in lingue, allora tutti dovevano parlare in lingue. Sono diventati tutti così al punto che è diventata cosa? Completamente contaminata con spiriti seduttori, seducendo le persone a fare queste emozioni quando non c'è affatto Dio in ciò. Poi escono e vivono qualunque tipo di vita desiderino vivere e poi lo chiamano cristiano. E il mondo siede oggi e guarda, dice: ebbene, guardate là, io sono a posto quanto loro. Come dissi l'altra sera riguardo al maiale, riguardo al peccatore, non si può biasimare. Un peccatore è un peccatore. Non cercate di riformarlo. Non cercate di dirgli questo, quello o quell'altro. Egli è un peccatore tanto per cominciare. È un maiale tanto per cominciare. Non conosce niente di diverso. Se va ai cinema e ci va di domenica e va alle partite di baseball e fa tutte queste cose, egli è un peccatore, tanto per cominciare, la sua natura è come un maiale. Il vecchio maiale infila il naso in un mucchio di letame e ne mangia tutti i semi ed ogni cosa, ebbene, quello, egli è un maiale, non si può biasimarlo, egli è un maiale. Ecco il modo d'essere dei peccatori. Ma quando tu vai e ti definisci un cristiano e infili il tuo naso dentro insieme a lui, allora non sei meglio di quello che è lui, sei peggio. Uscite dal mezzo di ciò. Lasciate andare il mondo, lasciate andare. Fate entrare Dio, lasciate andare. Come fai a lasciare andare? Così tante persone si domandano oggi dicendo: ebbene, fratello Branham, come si fa a lasciare andare? So che avete sentito molta teologia su ciò, lasciare andare. Molte persone proprio fanno una gran fatica cercando di lasciare andare. Molte persone vengono attorno e dicono: stavo per digiunare per 40 giorni così da poter fare qualcosa. Non avete bisogno di un digiuno di 40 giorni. Dovete lasciare andare il mondo e tutte queste cose malvagie e prendere la parola di Dio nel vostro cuore. Deve esservi insegnato come farlo. Non lo fate con il saltare su e giù. Non lo fate neppure in un digiuno di 40 giorni. Lo fate attraverso un cuore arreso all'Onnipotente Dio. Come un piccolo bambino. Notavo il mio piccolo bambino là dietro, sua madre, che cercava di mettergli la sua piccola giacca stamattina. Egli voleva infilare il suo braccino nella manica. Non poteva infilare là dentro il suo braccio. Non sa come. Dovete guidare il suo braccino. Egli vuole far entrare là dentro il suo braccio, ma colpisce solo tutto intorno a ciò. Non arriva mai alla manica. Sa che non è nella manica. E voi sapete di non essere a posto con Dio quando state ancora battibeccando, mentendo, facendo ogni cosa. Non potete essere a posto con Dio. Non mi importa a quante chiese appartenete, finché la vostra anima diventa convertita. Fratello, questo è all'antica, ma questo condenserà e darà sostanza alla vostra anima. Giusto! Cerca di infilare il suo braccio, devi avere qualcuno che lo dirigga dentro, come infilare il suo braccio. Poi quando infila il suo braccio nella piccola giacca, sa che è tutto a posto. Ecco il modo d'essere di ogni cristiano nato di nuovo. Quando egli veramente entra in Dio, egli osserva la sua vita con la parola di Dio e capisce che è allineato con ogni più piccola parte di essa. Egli ha longanimità, gentilezza, tranquillità, bontà, potenza, fede, amore, gioia, pace. Egli non è sballottato qua e là come il mare agitato, non si preoccupa di ogni piccola cosa, non sta saltando qui e là come un turacciolo su un oceano ventoso. Egli è stabile. Il suo cuore è puro, i suoi pensieri sono puri, le sue intenzioni sono pure, la sua scelta è corretta. Ed egli sa che si allinea alla parola di Dio. Tutto l'inferno non può smuoverlo. Egli è allineato attraverso la parola di Dio. Ha amore divino, purezza nel suo cuore, per ogni uomo e donna. Egli si astiene dalle cose del mondo. Sono morte per lui. Egli non le vuole più. Ebbene, voi non potreste per nulla far indossare ad una ragazza con lo Spirito Santo un paio di questi vestiti dall'aspetto empio e uscire là fuori. No, Signore! Ora non c'è bisogno di andare a dirle che è nell'errore, perché non ti crederà, a motivo che tutto ciò che sa, quella è la sua gioia. La donna veste quelle piccole cose per uscire la sera, proprio quando i loro uomini tornano a casa, il governo, e dicono, taglia l'erba in giardino, così. E mi dite che questo è giusto? Donna, non intendo dire che tu sei malvagia, non intendo dire che sei immorale, ma non comprendi, sorella, che uno spirito immondo ha fatto presa su di te. Perché cosa lo faresti? Hai abbastanza buon senso da sapere che non è più fresco, è più caldo. C'è uno spirito immondo. Voi dite, io sono andata in chiesa. Nebuchadnezzar era un grande uomo, ma perché si era innalzato, Dio gli diede lo spirito di un bue. Egli lasciò mangiare erba per 7 anni. E le sue unghie crebbero come fanno certe donne qui attorno. E così, e fu posseduto da un demone. Un uomo fu posseduto da demoni e si strappò i vestiti. Non potevano mettergli addosso vestiti. Capite cosa intendo? Sono spiriti seduttori. La vostra chiesa lo tollera. Il vostro predicatore ha paura di dire qualcosa, paura che voi non pagherete più le vostre decime. Ecco la ragione, ecco il problema. Mai misericordia, come farete a predicare ad un mucchio di avvoltoi se non li fate convertire e mettere a posto con Dio anzitutto? Rovisteranno con il loro naso nella roba morta del continuo, quello di cui avete bisogno. È uno svuotamento, è un risveglio all'antica che spazi da costa a costa e portare uomini e donne a mettersi a posto con Dio. Lasciate le cose del mondo, lasciate il futile predicare che minimizza. Amen. Predicate il Vangelo, Dio ha detto così. Se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è neppure in voi. La gente può saltare su e giù e gridare per tutta la notte e parlare in lingue come se versassero piselli su una pelle secca di mucca. Escono proprio fuori il mattino dopo con un cattivo temperamento, tanto da contrastare una sega circolare. Escono proprio fuori e diranno qualcosa nella chiesa che farà in modo che l'intera chiesa sia divisa. Non sono nient'altro al mondo che seduttori, spiriti di demoni. Dobbiamo tornare indietro alla parola dove Dio è purezza, santo. Amen. È così. Spiriti seduttori che contrastano la parola di Dio. Ecco qui un uomo non molto tempo fa prese una piccola donna. I cattolici ne hanno una dozzina là nel tempo della sua menopausa. Esce sulle sue mani e sulla fronte. Sei un buon predicatore dello Spirito Santo, pensai. Quell'uomo aveva una bottiglia di quella roba che usciva dalle mani di lei andando in giro ungendo con ciò la gente. Misericordia! È anticristo! Non mi importa se il sangue le esce dal naso o dalla testa o dove, fratello, non c'è sangue che prenderà il posto di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Quello è l'unico sangue di cui io sappia qualcosa. Lei potrebbe avere dell'olio che le esce da una mano e vino che esce dall'altra, ma se la usate in qualsiasi forma di religione, è il diavolo. Vedere come i predicatori cadranno per tal genere di cose. Quello di cui abbiamo bisogno, ritornare al libro guida, tornare alla parola di Dio. Questa è la parola di Dio, la benedetta vecchia Bibbia. Dite, ebbene, ho paura di diventare così, fratello Branham, ho paura che perderò un po' della mia gioia. Qual è il problema? Voi non sapete cos'è la gioia. Ho detto che non condanno l'ubriaco per riuscire a ubriacarsi. Egli è completamente instabile, non lo sa. Si alza di mattina, ha la malinconia, i postumi della sbornia, esce e si prende due o tre bottiglie di birra ed esce e si prende del whisky e tutto quel genere di cose. Il piccolo patito di sigarette si rilassa e fuma e sbuffa attraverso il naso come se fosse un treno in corsa. Ecco tutto. Io non lo biasimo. Quella è tutta la gioia che conosce. Quello è tutto ciò di cui sa. Egli è un maiale per natura. Vergognatevi voi che professate di essere un cristiano e vi basate su tali cose per ottenere gioia, quando il Vangelo dello Spirito Santo è nient'altro che un'enorme centrale generatrice di gioia. Il Vangelo dello Spirito Santo è una perfetta ubriachezza per ogni uomo che abbia la malinconia. Se prenderete un sorso del Vangelo di Gesù Cristo, sarete ripieni con lo Spirito Santo, sarete ebri fino a quando lascerete questo mondo. Amen! Gioia inesprimibile, piena di gloria. C'è una stimolazione costante, è una costante ubriachezza, ebri giorno e notte. Amen! Questa è la parola di Dio. La Chiesa si avvicina. Adotta altre cose, devono avere una piccola festa dove tutti vanno in spiaggia per avere uno svago, una riunione di partita di carte, per comunione. E così, avere un ballo, qualche volta nella casa di uno dei membri, qualche volta nel seminterrato della chiesa. Un ballo, adottando, cercando di ottenere qualcosa da soddisfare. Qual è il problema? Sono un grande mucchio di maiali comunque. Sono maiali, tanto per cominciare. Se venissero mai in contatto con Cristo avrebbero così tanta gioia che quelle cose sarebbero più morte della mezzanotte per loro. Vangelo, ebri dello Spirito, gioia inesprimibile, piena di gloria. Non condannate il peccatore, abbiate pietà di lui. Lasciatelo andare avanti e fumare la sua pipa. Lasciategli bere il suo liquore. Lasciatelo avere la sua partita di carte. Quello è il suo piacere. Non biasimatelo! Venendo a casa, eccetera, stanco e affaticato, vuole qualche piacere. La cosa per voi da fare è vivere una vita talmente santa da provargli che il Vangelo resiste 10.000 volte più di quello per lui. E se egli muore in quella condizione, andrà all'inferno col suo liquore. Quella è l'ubriachezza del diavolo. Se egli muore tirando con quella vecchia pipa, Dio è il loro giudice. Se egli muore andando là fuori, ballando e correndo intorno con addosso abiti immorali, Dio è il loro giudice. Ma c'è una cosa, se voi morite sotto la potenza d'unzione dello Spirito Santo, come fece Stefano quando alzò lo sguardo sul volto di Dio, disse, io vedo i cieli aperti e Gesù che sta alla destra. Siete diretti al cielo come un balestruccio al suo nido. Amen. Spiriti seduttori, contrari alla parola di Dio, rilassatevi, lasciatevi andare, come lo fai, fratello Branham? Solo lasciate andare, ecco tutto quello che dovete fare. Prendete la parola di Dio, non cercate di produrre alcuna cosa, non scendete all'altare e battete su esso strillando, Dio dammi lo Spirito Santo, Signore dammi lo Spirito Santo. Egli non verrà con voi battendo su quell'altare, non fa alcun bene. No, quello non è il modo in cui esso viene, è prenderlo alla sua parola. Osservate Pietro, Pietro era in difficoltà, sembrava che potesse morire e vide venire il Signore camminando sull'acqua e disse, Signore, se sei tu, lasciami venire. Il Signore disse, vieni. Ora Pietro disse, ora aspetta un minuto, Signore, lasciami fare un digiuno di 40 giorni per vedere se posso camminare sull'acqua o meno. Oh, Signore, lascia che abbia abbastanza spirito su di me, che possa danzare nello spirito e parlare in lingue su questa barca, allora posso uscire fuori. No, Signore, prese Dio in parola, si rilassò e si lasciò andare. Dio gli diede istruzioni. E se Dio avesse incontrato Mosè e gli avesse detto, Mosè, scendi là in Egitto e di' a Faraone, lascia andare il mio popolo? E se Mosè avesse detto «Lasciami andare in un digiuno di 40 giorni prima e vedere se ho abbastanza fede per obbedirti, Dio!» «Dammi qualcosa, qualcos'altro, Signore, lascia che ti dica qualcosa, lascia che veda se prima entro nello Spirito!» Mosè non fece mai alcuna domanda, egli prese proprio Dio in parola e partì. Ecco il modo in cui voi dovete farlo, prendere Dio in parola, allora saprete che sarete in grado di farlo. Egli non aspettò finché accadde qualcos'altro, egli proprio andò avanti e lo fece. Che ne è di Elia quando scese dal Monte Carmelo, essendo stato lassù molto tempo? E incontrò una povera donna, vedova. Lei era una straniera, una gentile. E quando egli la incontrò laggiù, lei stava raccogliendo della legna nel giardino. E Dio gli disse, scendi lassù alla casa di quella vedova. Quale posto da andare per il predicatore? Quindi egli scende laggiù alla casa della vedova e quando lo fece, lei aveva due legni. Disse, cosa stai facendo? Disse, sto raccogliendo della legna. Ho farina appena sufficiente da fare un paio di focacce e tutto ciò che mi è rimasto. Sono passati 3 anni da quando abbiamo avuto della pioggia. E disse, poi farò queste focacce ed io e mio figlio le mangeremo e moriremo. Egli disse, fanne prima una a me. Alleluia! Oh, so di essere un po' pazzo, ma sto dalla parte del Signore comunque. Disse, fanne prima una per me, perché così dice il Signore. Eccovi. Che cos'è? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Non il regno di Dio è un po' di rumore, non il regno di Dio è un po' di emozione, non il regno di Dio è un po' questo o quello, ma Dio e la sua giustizia e tutte queste altre cose vi saranno sopraggiunte. Mettete prima. Ora quella vedova sentì quello. Fede viene dall'udire, udire la parola. Lei disse, questa è la parola del Signore, perché quello è un santo uomo di Dio, quello è il profeta di Dio, ed io so che è la verità e quella è la parola di Dio. Ora, lei non corse in giro per chiedere ai vicini come farlo. Lei non voleva andare a dividere il suo e dirlo ai vicini, dire, ora, che cosa ne pensi? Il predicatore è a casa mia dicendo questo. Susi, cosa ne pensi di questo? Lei entrò, iniziò a versare, lei lasciò andare quello che aveva, così da ottenere di più. Ecco quello di cui ha bisogno il mondo oggi, è un lasciare andare all'antica di ciò che avete, alleluia! Lei versò fuori così da essere riempita, lei versò tutto l'olio che aveva e tutto l'olio che aveva e tutta la farina che aveva al predicatore, al regno di Dio. E quando lei lo versò tutto là dentro, Dio scese, riempì il vaso della farina, riempì la brocca dell'olio. Lo versò di nuovo nel piatto del predicatore, ed esso venne, lo riempì di nuovo, egli lo versò dentro, ogni volta che lei versava, egli riempiva. Io dirò oggi, se un uomo svuoterà fuori tutta questa assurdità di agitarsi e di impersonare la cristianità e lasciare che lo Spirito Santo prenda il suo posto, ci sarà un risveglio che inizierà sulla Hayden Penn Street, che spazzerà l'intero paese. Sbarazzatevi dell'assurdità. Ritornate alla parola di Dio, versate fuori che possiate essere riempiti. Voi lasciate andare e Dio farà venire. Voi svuotate, Dio riempie. Tutte le futili cose del devi fare questo e tu devi fare quello e tu dovresti fare questo e dovresti fare quello, dimenticatelo, svuotatelo fuori dalla vostra anima. Dite, Dio, lasciami da questo giorno essere interamente tuo. Signore, vengo con un cuore spezzato, vengo con uno spirito contrito, ti amo. Tu sai che ti amo e voglio dimenticare tutta questa follia e tutti questi digiuni di 40 giorni e vedere se riesco ad avvicinarmi di più a Dio e tutto questo, quello, l'altro, tutta questa assurdità. Fermatelo! Non c'è niente nella parola che vi dice di avere un digiuno di 40 giorni. Niente affatto, non c'è niente al mondo che vi dice di digiunare a meno che Dio non ve lo abbia detto. Se digiunate non sarete affamati e non farete tutte queste cose mentre stai digiunando, fratello, sarai gioioso e felice tutto il tempo. Disse, non apparite davanti agli uomini come fanno gli ipocriti con un lungo triste volto. Sono in un digiuno di 40 giorni, le mie dentiere non mi si adattano più, ho perso 30 libbre e mi hanno detto che avrò un aspetto migliore quando tutto questo sarà finito. Oh, assurdità, sono spiriti seduttori del diavolo! Salire all'altare e dire gloria, 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 finché non riesci quasi a dire nient'altro e dire devi parlare in lingue prima di ricevere lo Spirito Santo, assurdità, versatelo fuori! Fate uscire ciò dal vostro sistema e venite alla parola di Dio. Egli disse: pentitevi ognuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Se Dio non mantiene la sua parola, egli non è Dio. Amen. Versate fuori, siate riempiti. Amen. Amo questo, questa è la sua parola. Dio ha detto così, è così. E quando Dio l'ha detto, Dio se ne prenderà cura. Molto bene, tutti i preparativi che fate, tutto l'andare in chiesa che fate, è come scendere qua giù alla fabbrica di macchine dove costruiscono un gran mucchio di merce o un gran mucchio di vagoni passeggeri. Una volta ci lavoravo e loro prendono e costruiscono quei grandi vagoni, ogni cosa, e mettono legno duro interni, immogano tutto attorno ed ogni cosa così bella messo là, fuori sulla rotaia, e fosse inerte quanto un chiodo da portone. Il motore posto là, senza vapore in esso, essa è solo posta là. Quello di cui oggi ha bisogno è del fuoco nella caldaia. Quello di cui ha bisogno oggi è un po' di vapore. Quello di cui oggi ha bisogno, la Chiesa, per bollire, la cosa che bolle più calda per far bollire il peccato fuori dalla tua vita, è l'amore. E se non potete amarvi l'un l'altro, come amerete Dio il quale non avete visto? L'amore nasconde una moltitudine di peccato. Innamoratevi di Dio, allora vi amerete l'un l'altro, allora amerete la Chiesa, amerete la causa, amerete ogni cosa che è pia e starete lontani dalle cose del mondo. Spiriti seduttori vanno in giro dicendo alla gente questo, quello, quell'altro. Loro devono fare questo, loro devono fare quello. È perché quelle denominazioni sono sorte e hanno una piccola rivelazione che gli fa dire bene. Ora, io credo che un uomo, io credo in una tale cosa come il gridare nella Bibbia. È così, questa è la verità, ne hanno fatto una denominazione. Quando gridate, lo avete, ma non lo avete. Quello successivo sorge, disse, parlare in lingue, è così. Questo è nella Bibbia. Ebbene, quando parlate in lingue lo avete. Ma molti di loro hanno parlato in lingue e non lo avevano. Capite? Questo non è quello. No, signore! Molti di loro dicevano, ebbene, dobbiamo profetizzare. Osservate questi profeti qui, con le corna sulla testa, saltando su e giù e profetizzando. Mica disse, voi state tutti mentendo. Amen. Giusto. Dio non viene in quel modo. Dio viene al cuore sincero, che viene con uno spirito contrito, spezzato. Colui ben va seminando con lacrime, ma certo tornerà con canti di gioia portando preziosi covoni. Amen. Afferralo correttamente, amico. Così tanta demonologia. Demoni che operano nelle anime umane. Osservate dove porta i suoi frutti. Osservate che genere di vita una persona vive. Guardate il modo in cui agiscono. Osservate il modo in cui fanno. Guardate quali sono i loro motivi. È proprio così impossibile. E se io avessi detto che l'unico modo, ecco posto qui, le macchine, tutte allineate qui, il cielo è a Charlestown, non potete camminare, l'unico modo in cui potete andare è una macchina. Ed ogni uomo che attraversa la linea deve portare 5 galloni di benzina. Ecco qui la sua macchina, ma se non ha benzina non può farla andare. Ebbene, questo è esattamente, perfettamente il modo in cui è in cielo. Se muori senza Dio, non mi importa come hai vissuto e quante macchine hai costruito, se l'amore di Dio non si trova là per tirarti nel regno di Dio, sei perduto. Ci sono un negativo e un positivo. Non importa quanto questa corrente positiva scorra qui. Se non ha un filo di massa, non darà mai luce. È così. Dovete essere radicati, interrati nell'amore di Dio. Oh, fratello, unite insieme quel negativo e positivo, avrete una luce, la luce del Vangelo all'antica. Lasciate che si spanda da riva a riva. Non la otterrete mai senza ciò. Non importa quanto scuotere e saltare potete fare con il positivo, dovete avere il filo di massa per far brillare la luce. Amen. Avete mai notato? Ponete un filo di massa qui su questo e ogni piccola parte scende giù dritta qui nella sottostazione secondaria, proprio giù, fino al terreno. Ed ogni volta che un uomo diventa radicato e interrato nella parola di Dio, ciò lo radica e interra nel Calvario laggiù. dove l'ancora, il punto di ancoraggio di Dio, era stato portato là per far brillare la luce del Vangelo. Amen. Sapete qual è il problema? La gente in questi grandissimi freddi obitori formali qua fuori fanno finta di predicare il Vangelo. Un piccolo predicatore venne da me ieri, appartiene ad una delle più grandi denominazioni che ci siano nel paese oggi, oltre alla cattolica. Disse: fratello Branham, non ne posso più, disse, forzeranno tutti noi predicatori a vestire tuniche e voltare i nostri colletti e predicare certe cose, e loro ci diranno su cosa predicare ogni trimestre. Disse: non posso più sopportarlo. Disse: che cosa devo fare? Devo iniziare a predicare il Vangelo? Io dissi: fratello, finché sei con quella denominazione, rispettala. Di solo quello che loro dovrebbero. Ma avvicinati al presbitero o al sovrintendente del tuo stato e di: Signore, sono nato di nuovo dallo Spirito di Dio. Ecco la parola di Dio. Se mi lascerete predicare quello, io starò nella vostra chiesa. Se non lo fate, me ne vado. Datelo a qualcun altro. Ecco il modo di farlo. Non perdete tempo, non siate negativi. Uscite e dite quel che è. Giusto. Egli disse: fratello Branham, pensi che avrei una congregazione? Dissi: dove si trova il carname, là si radunaranno le aquile. Questo è giusto, loro seguiranno. Come l'uomo una volta che fece nascere i pulcini, ora non è una barzelletta, non lo intendo come una barzelletta, lo intendo per stabilire un punto. Egli stava mettendo la sua gallina a covare e non aveva abbastanza uova. Mise un uovo d'anatra sotto ad una. E quando tutti si schiusero, l'anatra era la cosa dall'aspetto più buffo che i polli avessero mai visto. Così la chioccia richiamava i pulcini e i piccoli pulcini venivano, ma l'anatra non conosceva la loro lingua. Ma un giorno la vecchia gallina li guidò dietro il fienile. C'era un ruscello giù dietro il fienile. Quando la piccola anatra annusò quell'acqua, si avviò verso l'acqua il più forte possibile. La vecchia gallina disse co 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 e la piccola anatra disse qua qua qua. Stava andando verso l'acqua. Perché era un'anatra per natura. Quando annusò l'acqua, fratello, non poteva starne lontano, perché era un'anatra. E io dico oggi, qualsiasi persona che vuole veramente trovare Dio, essi non lasceranno che nessuna chiesa gli detti le cose che non possono vivere, quello o l'altro. Se avete la natura di Dio in voi, andrete alla santità, farete la cosa giusta. Prenderete la posizione per la cosa giusta, farete la cosa giusta, penserete la cosa giusta, vivrete la cosa giusta. Se siete un'anatra, vi piacerà l'acqua. Se siete un cristiano, vi piacerà Cristo. Se siete un diavolo, vi piaceranno le cose del diavolo. Se siete un avvoltoio, mangerete cose morte. Se siete un maiale, mangerete letame. Dove vi trovate oggi? Giusto! State reclamando di essere quassù, mangiando le cose del Signore, poi scendete giù e rovistate con il diavolo? C'è qualcosa che non va con ciò. Smettete di ascoltare quegli spiriti. Sono diavoli. Non importa se dovrete stare da soli, uomini e donne che siano mai contati qualcosa strettamente, sono stati uomini e donne che sono rimasti da soli con Dio. Guardate mica come egli stava là, non come la rocca di Gibilterra, ma la rocca dei secoli. Disse: io non dirò niente, non mi importa cosa dice il seminario, non mi importa cosa dice la mia congregazione, non mi importa cosa dice il re. Se mi taglieranno la testa, io dirò soltanto quello che Dio mette nella mia bocca di dire. Egli aveva ragione, egli aveva ragione. E oggi, uomini e donne, non fate attenzione a quello che il mondo ha per voi, che intrattenimento ha, che tipo di vaccinazione per batteri hanno e dichiarano. Se vi unirete alla Chiesa sarà tutto a posto per voi. Quella è una falsa vaccinazione, perché avete ancora la malattia del peccato. È così. Ma ti dico una cosa, fratello, che ti vaccinerà dal peccato, che vieni al prezioso sangue del Signore Gesù Cristo e sii riempito con lo Spirito Santo. E quello ti vaccinerà da tutto il peccato e i tuoi desideri saranno diretti al cielo e non avrai tempo per le cose del mondo. Preghiamo. Nostro Padre Celeste, quando vediamo questi spiriti seduttori sulla gente, sapendo che stanno rigettando le cose di Dio, io prego, Dio, che Tu afferri ogni uomo e donna qui dentro oggi. Lascia che questo sia il giorno, Signore, in cui si rendano conto che la loro vita non si allinea con la parola. e hanno dato ascolto alla cosa sbagliata che il diavolo ha somministrato a loro con vecchie riviste True Story, vecchie sciocchezze marce del mondo, vecchi cinematografi e sporca televisione. Oh Dio, tali cose impossibili da guardare per un cristiano. Dio ci fa stare male. Tu dicesti che fece star male te come vomito. Tu dicesti un cane va al suo vomito ed un maiale al suo pantano. Un vecchio cane vomiterà qualcosa. Vedere una persona nata a metà che si suppone essere ipocrita venire all'altare è come se tu vomitassi il mondo, eppure continuano a procedere. Essi ritornano proprio indietro e mangiano di nuovo quella cosa. Oh Dio, metta la tua causa, Signore! Alleluia! Manda lo Spirito Santo con una tale convinzione all'antica che purificherà gli appetiti di un uomo e netterà la sua anima e lo netterà e lo renderà una creatura diretta al cielo. Dagli rinnova la sua giovinezza e i suoi voti come l'aquila, che possa innalzarsi e superare le cose di questo mondo e librarsi lassù nei cieli dove può vedere a distanza i guai che si avvicinano. Concedilo, Signore. Tu hai paragonato i tuoi profeti ad esse, ad aquile che avevano l'occhio di un'aquila, poteva salire molto in alto e vedere le cose molto prima che arrivassero. Oh Dio, benedici questa piccola chiesa, benedici le persone che vengono qui, benedici gli stranieri dentro le porte oggi. E lascia loro sapere che questo messaggio non era diretto personalmente a nessuno, ma diretto specialmente, Signore, a coloro che sono profondamente nel bisogno. Sapendo che un giorno dovremo stare insieme nel giudizio di Dio e sapendo che saremo ritenuti responsabili per aver saputo la verità e non averla detta. Padre, io prego che essa sarà portata sopra ogni cuore, nel nome di Gesù. Con i nostri capi chini, solo un momento mi chiedo se ci sia qualcuno qui stamattina che direbbe: fratello Branham, non ne posso più di queste piccole vecchie cose. Ci sono delle cose meschine che sono rimaste appese su di me a lungo. Io parlo sempre quando non dovrei. Io faccio cose che non dovrei fare. E lo so, non si addice ad un cristiano. Non voglio fare questo. Dio sa che non voglio. E non voglio più ascoltare quel vecchio spirito. È la cosa che mi ha represso per tutta la vita dall'avere vero amore, libertà in Cristo. Voglio che tu preghi per me, fratello Branham, che ciò mi lasci oggi. Alzerete la vostra mano, ogni capo chino, Dio vi benedica. Oh mai, dozzine di mani! Piccole, futili cose, vecchie, piccole, vecchie cose che vi fanno parlare o iniziare qualche piccola inutile lite nella chiesa, vi fa prendere parte con qualcos'altro del genere. Oh, questo è empio, questo è discordia tra i fratelli, e non fatelo. Non volete questo, non volete questo, e piccole vecchie cose, piccoli vecchi cattivi temperamenti, ed ogni altra cosa per reprimervi. Dite: Dio, io non voglio più questa cosa, non ne posso più di ciò, oggi sono pronto a buttarlo via. Sto venendo ora, Signore, voglio allontanarmi da tutto il mio egoismo. Se il mio fratello non mi tratta bene, pregherò comunque per lui. Se il mio papà non mi tratta bene, lo amerò comunque. Se mia moglie non mi tratta bene o mio marito, me ne occuperò, umile, davanti a Dio. Signore, guardo solamente al tuo regno. Voglio che la mia mente sia retta, voglio che il mio cuore sia pieno di gioia. Voglio occuparmene quando i problemi stanno veramente ronzando attorno a me. Voglio ugualmente restare con le mani alzate e il mio cuore puro davanti a te, Signore, sapendo questo che un giorno ti incontrerò. Voglio quel tipo di esperienza. Signore, rendimi così da questo giorno. Alzereste la mano? Qualcuno che non l'ha alzata poco fa? Dio vi benedica. Dio vi benedica. Sorella, dacci un piccolo accordo mentre abbiamo i nostri capi chini. Quanto lo intendete veramente sul serio? Non scherzate ora. Questo non è il tempo di scherzare. Questo è tempo di ricevere. Questo è tempo che dovete ottenerlo. Venite, versatelo fuori proprio ora. Lo farete? Venite, date tutto ciò che avete a Dio. Dite: Dio, io non ho granché, sono solo una piccola casalinga. Non posso fare molto, Signore, ma io posso leggere la tua Bibbia, posso pregare ogni giorno, posso gettare fuori tutta l'immondizia che è nella mia mente, posso gettare fuori tutta quella roba. Sono colpevole di molte cose che quel predicatore ha detto stamattina. Così io oggi lo sto versando fuori, non lo voglio. Dio, riempimi con amore, riempimi con la cosa che mi faccia amare il nemico più acerrimo che ho. Lo voglio veramente, Signore. mentre sta suonando qui, non volete venire ora e stare all'altare solo un momento mentre ci riuniamo per una parola di preghiera? Se ora lo intendete veramente sul serio, se siete veramente pronti a dimenticare ciò, non lascerete mai questo altare oggi con ciò sul vostro cuore, se verrete sinceri. E dite, vengo quassù proprio per stare in piedi, solo un minuto, fratello Branham. Sì, mentre avrai una parola di preghiera per me, personalmente. Io voglio che veniate, pregate, verrete ora con i vostri capi chini. Chi si alzerà e verrà all'altare, starà in piedi attorno all'altare. Non passare oltre a me, Signor. Odi il mio gridar, mentre altri stai chiamando oltre. Non passar, Gesù Salvator, odi il pianto mio, mentre altri stai chiamando. Oltre non passa.
Non importa per quanto siete stati cristiani ed avete ancora quei piccoli vecchi spiriti che vi parlano, vi fanno agire senza pensare, vi fanno parlare di qualcuno. Quando qualcuno si avvicina e inizia a parlare di qualcun altro, voi vi unite subito a loro e proprio li denigrate. Quello è sbagliato, fratello. Non fatelo, quello alla fine vi terrà fuori dal paese promesso. Se avete piccole vecchie cose che non dovreste avere, se l'amore di Dio non è realmente nel vostro cuore, non volete essere una signora ed un uomo, avvicinatevi e dite, Dio, lo verserò fuori proprio qui stamattina, proprio qui. Lascerò questo altare da persona diversa. Vorreste venire? C'è un peccatore che non ha mai accettato Gesù e sai di essere un peccatore e non lo conosci quale Salvatore? Dite, fratello Branham, sì, pensavo di avere molto piacere. Vado ai balli, alle feste e tutte quelle cose. Guardo il genere sbagliato di spettacoli e io leggo il tipo di letteratura sbagliato, leggo vecchi libri che hanno dentro storie volgari. In qualche modo mi piace leggere ciò. Fratello, c'è qualcosa che non va in te. Quello è il tuo appetito, capite? Lasciatemi vedere quello che un uomo legge, lasciatemi vedere cosa guarda, ascoltare la musica che ascolta. L'altro giorno, scendendo in una macchina, una certa persona allungò la mano e accese la mia radio, qualche genere di musica volgare. Dissi, spegni quella cosa, non voglio sentire ciò. Qualche genere di roba boogie-woogie. Disse, ebbene, mi piace ascoltare ciò. Dissi, la tua natura è sbagliata, sei nell'errore. Quando era qui fuori alcuni giorni dopo ciò, su un lato di un monte o una collina, pescando con quella persona, quei piccoli uccelli stavano cantando, le allodole stavano strillando, il vecchio martingala stava volando nell'aria, o l'usignolo cantando le lodi. Urlai a quel ragazzo, dissi, guarda ragazzo, quella è la mia musica, tienila accesa, quella è la mia radio, Dio li manda giù a cantare mentre mi trovo qui, da sollievo alla mia anima. Meglio di tutta quella vecchia roba pazza, questi vecchi jukebox che ruggiscono, che continuano, dove in un luogo pubblico non puoi neanche mangiare, è la dieta del diavolo, è l'ammasso del diavolo tutto insozzato con il peccato. Siete tutti imbrattati là fuori, vi piace quello? Quando mettono quel denaro in quei piccoli vecchi box e tutta quella vecchia sporca roba a parte, vi piace quello? Vergognatevi! Siete sviati, siete lontani da Dio, non conoscete Dio. Se conosceste Dio nel perdono dei vostri peccati, non ascoltereste mai tali sciocchezze come quelle. Ciò sarebbe morto per voi, vi farebbe vomitare, non lo volete, la vostra dieta è migliore. Amate Dio. Non volete venire stamattina ad inginocchiarvi qua giù stamattina con questi che stanno confessando. Ecco uomini e donne che si inginocchiano proprio qui, che sono stati cristiani per anni. Io non li scristianizzo, ma quello che sto cercando di fare è dire loro che quel diavolo che li sta inseguendo li sta tenendo fuori dalla gioia completa.
Lo Spirito Santo è gioia. Ebbene, mi sveglio ebro, vado a letto ebro, sono ebro per tutto il giorno, ebro tutta la notte. Oh, io proprio amo quello, vado a pescare con questo. Non passare oltre a me, oh gentile Salvatore, ascolta il mio umile grido. Vado a caccia e canto le lodi di Dio, predico dovunque vada. Non volete essere in quel modo, pieni dello Spirito Santo? Esso vi stimola. Oh, mai! Ascoltarli cantare quelle vecchie sporche canzoni? Voi potete cantarlo. Vado verso la terra promessa, verso la terra promessa. Oh, chi vuol venir con me? Vado verso la terra promessa, vado verso la terra promessa, verso la terra promessa. Oh, chi verrà e andrà con me? Vado verso la terra promessa. Un riposo eterno troverò, benedetto sempre sarò, quando il suo volto mirerò, sul suo seno riposo avrò. Vado verso la terra promessa, verso la terra promessa. Oh, chi verrà e andrà con me? Vado verso la terra promessa. Non volete venire e andare insieme? Mi ricordo quando circa 500 di noi stavano laggiù, quando stavo battezzando 120 circa in questo periodo dell'anno qua giù, sulle rive del fiume, quando quella grande stella del mattino venne risplendendo sul fiume. Alleluia! Una voce parlò da essa e disse: un giorno divulgherai il Vangelo in tutto il mondo. Come poteva un povero, piccolo, ignorante ragazzo di campagna fare mai questo? La grazia di Dio! Amen! Oh, chi verrà e andrà? Sbarazzatevi, lasciate da parte ogni peso ora. Non ascoltate quegli spiriti seduttori. Venite, ascoltate la parola di Dio. Così dice il Signore. Benedetti coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Chiniamo i capi ora mentre preghiamo per questi all'altare. Cari figlioli, voglio che ricordiate stamattina, dovete lasciare da parte il peso. Siete lì per lasciare da parte ogni peso e il peccato che vi dà impaccio. Paolo disse in Ebrei, il 12° capitolo, ancorché noi, avendo attorno a noi un tal grande nuvolo di testimoni, deposto ogni fascio e il peccato atto a darci impaccio. E che dirò io di più, poiché tempo non sarebbe raccontar di Gedeone, di Balak, Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele e dei profeti, i quali per fede vinsero regni, operarono giustizia, ottennero la promessa, turarono la bocca del leone, spensero la forza del fuoco, scamparono i tagli delle spade, guarirono di infermità e divennero la forti in fuga il nemico, e donne recuperarono per risurrezione i loro morti. Altri ancora ricevettero tormento, crudele scherno e flagello, ed anche oltre a questo legami e prigione. Ed altri che ebbero prove, scherno, flagello, tutti alla cui fede la Scrittura rende testimonianza. E costoro, tutti alla cui fede la Scrittura rende testimonianza, non ottennero la promessa, avendo Dio provveduto qualche cosa di meglio per noi, a ciò che senza di noi essi non potessero pervenire al compimento. Perciò, avendo noi attorno un cotanto nuvolo di testimoni, deposto ogni fascio, il peccato atto a darci impaccio, affinché possiamo correre con perseveranza il palio propostoci, riguardando a Gesù, capo e compitor della fede. il quale, per la letizia che gli era posta innanzi, sofferse la croce sprezzando il vituperio e posto a sedere alla destra del trono di Dio. Gesù nella sua preghiera disse: Padre, io mi santifico. Gesù divenne santificato per la Chiesa. Avrebbe potuto sposarsi, ma egli non lo fece, egli divenne santificato. Egli disse: santificali, Padre, attraverso la verità. La tua parola è la verità. Ora mettiamo da parte ogni peso. Avete un cattivo temperamento? Avete qualcosa riguardo a voi che vi fa parlare quando non dovresti parlare? Oh Dio, mettetelo là ora! Mettetelo là! Osservate il fuoco dell'altare scendere e portarlo via! Osservate l'amore di Dio che lo sconfigge! Osservate tutto quel vecchio egoismo, il modo in cui avete parlato a vostra moglie, il modo in cui avete parlato a vostro marito, il modo in cui avete parlato al vostro vicino, il modo in cui avete parlato delle persone in chiesa. Mettetelo sull'altare stamattina e il fuoco di Dio scenderà e lo porterà subito via. L'amore divino brucerà al posto suo. Avete delle malattie? Mettetele sull'altare, dite: Signore, eccolo, crea in me uno spirito puro, crea in me una potenza guaritrice. Guardate cosa farà Dio, Dio lo farà stamattina. Nostro Padre Celeste, ci inchiniamo nella Tua presenza, a nome di quelli che sono all'altare, lascia che la Tua grazia si posi su ognuno di loro, Padre. Ora, mentre loro, Signore, io non posso farlo per loro, devono farlo loro stessi. Nessun uomo può farlo per loro, devono farlo da soli. Lascia che le loro anime ora dicano in se stesse: oh Dio, questo cattivo temperamento lo metto giù qui, Signore, non lo riprenderò più, non importa ciò che va e viene, lo lascerò andare da ora in avanti. Questa mia lingua che facilmente ha preso parte con un mucchio di pettegolezzo, Signore, la sto mettendo giù, qui, non la riprenderò mai più. Santifica la mia lingua, Signore. Lasciami sentire gli angeli che passano attraverso, come fece Isaia quando disse: sono di labbra impure, lasso me. E l'angelo venne, prese le molle e andò all'altare e prese i tizzoni di fuoco e lo pose sulle sue labbra e lo santificò. Dio santifica ognuno che parla stamattina, che parla male e semina discordia. Concedilo, Signore. Eppure tutte le malattie che sono inginocchiate qui in questo edificio hanno ammalato le persone, sapendo anche che sono diavoli. Dio, come tuo servitore io li sgrido nel nome di Gesù. Possano essi uscire da ogni persona malata. E possa ogni persona impura che ha pensieri impuri, volgari, lussuria, uomini e donne allo stesso modo, Dio toglilo da loro. Tutti questi che cercano di sbarazzarsi delle sigarette, piccole bevute in compagnia e le piccole feste, cose egoiste, Dio stimola i loro cuori con lo Spirito Santo in tale maniera che quelle cose non avranno affatto più desiderio, non avranno spazio. Siete così ripieni dello Spirito Santo da ora in avanti. Dio, rendi questa piccola chiesa un pruno ardente, rendila un luogo dello Spirito Santo, rendila un fuoco che arde, che il mondo possa girarsi per vedere la gloria di Dio. Dio, inizia con questa piccola manciata di persone, di un paio di centinaia qui stamattina. Concedilo, Signore. Purifica ogni cuore, ogni metodista, ogni battista, ogni cattolico, ogni presbiteriano, ogni pentecostale. Signore, toglilo dai loro cuori e lasciali venire a Te oggi. Concedilo, Padre, io li raccomando a Te e li affido a Te nel nome di Gesù Cristo per la pulizia delle loro anime e la guarigione del loro corpo. Amen. Mi chiedo, all'altare avete lasciato il vostro peso? Vi sentite come se fosse deposto là? Se sentite che è posto là, siate voi il giudice. Siete voi quello che sta pregando. Io ho predicato, voi state pregando. È lasciato là il tuo peso, fratello, sorella? Potete veramente lasciarlo là? Se potete, alzate la mano, dite: sì, Dio, ora lo lascio là. La mia diversità la lascerò qui all'altare. Che ne è a riguardo giù alla fine dell'altare, qui alla mia destra, Signora? Puoi lasciarlo là? Puoi lasciar giacere là quel vecchio fardello? Di sì, la mia fede è volta a Te, o agnello del Calvario, mentre lo cantiamo tutti insieme ora. Con fede guardo a Te, o Salvator divin. Ah. di ora il mio pregar. Togli da me il peccar, fa ch'io da questo dì sia solo tuo. Alziamoci in piedi, molto riverenti, ognuno. Ora ascoltate attentamente, ognuno ora, che nessuno vada via. Proprio il servizio non è finito, voglio che afferriate questa piccola sacralità, piccola solennità. Mentre cammino nell'oscuro labirinto della vita e le pene si diffondono attorno a me, sii tu la mia guida. Ordina all'oscurità di volgersi a luce, asciuga le lacrime della sofferenza e lasciami da questo giorno essere interamente tuo. Non cantarlo ora al tuo vicino, chiudi gli occhi e cantiamolo lentamente mentre alziamo le mani a Dio. Mentre oscuro è il cammin e afflitto sono, guidami tu, illumina il sentier, asciuga il pianto mio, fa ch'io non m'allontani mai da te. Io un padre all'altra riva, ho un padre all'altra riva, ho un padre all'altra riva, un padre, oh, un bel giorno andrò a vederlo, un bel giorno andrò a vederlo, un bel giorno andrò a vederlo, glorioso Dì. O accadesse già domani, o accadesse già domani, o accadesse già domani, oh sì, lo vedrò. Mi chiedo ora quanti hanno un padre nell'altra terra, vediamo la vostra mano. Quanti hanno una madre nell'altra terra, vediamo la vostra mano. Quanti hanno un salvatore nell'altra terra, vediamo la vostra mano. Sarà un incontro glorioso, sarà un incontro glorioso, un incontro glorioso. Voglio che facciate una cosa, ora mentre lo cantiamo di nuovo, voglio che stringiate le mani a qualcuno che si trova vicino a voi e dite: fratello, sorella, prega per me che ti incontri nell'altra terra. Non fatelo se non lo intendete sul serio. Quanti vogliono incontrare l'un l'altro? Quanti vogliono incontrare la ognuno che è qui? Noi certamente lo vogliamo. Ora stringiamo proprio le mani l'uno dell'altro e diciamo: voglio incontrarti, fratello, voglio incontrarti dall'altra parte. Ora mentre cantiamo questo, io ho un salvatore dall'altra parte, molto bene.
Ho un salvatore all'altra riva, ho un salvatore all'altra riva, un salvatore all'altra riva, oh, un salvatore. Un bel giorno lo vedrò, un bel giorno lo vedrò, un bel giorno lo vedrò.
Non vi fa sentire felici? Ebbene, Gesù, tienimi vicino alla croce.
Ave una fonte da
dal Calvario scorre ognor per da guarigio.
Ognuno alzi la mano ora!
Alla croce io starò lì, sia la mia gloria è rapito undi sarò per trovar riposo. La croce io starò, lì sia la mia gloria, è rapito un dì sarò. Riposo. Io l'amo, io l'amo, perché prima mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario.
Lode sia Dio! Chiniamo ora silenziosamente i nostri capi e nel nostro modo amorevole diamogli gloria con le nostre mani alzate dicendo: grazie Signore per aver salvato l'anima mia, grazie Signore per avermi nettato, grazie Signore per tutto quello che hai fatto, portato dolce liberazione, portato libera salvezza, grazie Signore, ti rendiamo questa offerta di grazie. Ti lodiamo perché sei così amorevole, sei il giglio della valle, la stella del mattino, la rosa di Sharon, il tutto in tutto. Tu sei il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, colui che era, che è e che ha da venire, il grande Alfa, Omega. Sei il meraviglioso, il principe della pace, la radice del rampollo di Davide. Tu sei tutto e noi ti ringraziamo, Signore, per tutto ciò che hai fatto. Ti ringraziamo per la tua parola, perché essa è una luce sul nostro cammino. Oh, preghiamo, Signore, che tu ci lasci camminare nella luce. Concedilo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Molto bene, mentre ci sediamo un minuto, cammineremo nella luce.
Camminiam nella luce, splendida luce, gocce di grazia per te e per me. Splende sempre su noi di giorno e di notte, Gesù.
Avanti, santi, cantiamolo ora!
Camminiamo nella luce,
purezza, santità!
Gocce di grazia per te e per me, splende sempre su noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo, proclamate il nostro Re. Gesù, la luce del mondo, e in festa il ciel sarà. Gesù, la luce del mondo.
Tutti
camminiamo nella luce.
Una luce è il mio sentiero.
Gocce di grazia per me e per te. Splende su noi di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo.
Non vi fa sentire bene? Quanti si sentono bene? Alzate proprio la vostra mano, ora dite: mi sento proprio bene. Lo Spirito Santo vi ha ripuliti completamente. Allora noi cosa? Cammineremo nella luce. Non ascoltate alcun. Che cos'è la luce? La tua parola è una lampada. Quindi allora
camminiamo nella luce, splendida luce di grazia per te e per me. Splende su noi di giorno e di notte, Gesù, la luce.
Ora non è quello meraviglioso? Sembra proprio che non possiamo concludere. Lo Spirito Santo ci sta proprio trattenendo. Non vi sentite in quel modo? Sembra come ciò non possa finire. Sembra proprio che non si possa.
Gronda di sangue di color che morirono per la verità. Di sangue gronda il Santo Vangelo. Giovanni Battista per primo morì per il Vangelo, ma da uomo morì. Poi venne Gesù, crocifisso fu, per salvare l'uomo dal suo peccar. Pietro e Paolo e Giovanni il Divin, come i profeti dell'antichità, versarono il sangue per il Vangel, per predicare la parola del Signor. Fu lapidato Stefano ancor per aver predicato contro il loro peccar, e diede il sangue e si addormentò, e raggiunse gli altri, la vita donò. Gronda di sangue si gronda ancor questo Vangelo, gronda ancor col sangue dei martir della verità. Questo Vangelo gronda ancor.
Ascoltate! Anime all'altare gridan quanto ancor.
Il Signor punì colui che sbagliò, ma altri il sangue ancora daran per il Santo Vangelo, per la verità. Gronda di sangue,
alleluia, esso gronda ancor. Voglio essere uno di loro.
Gronda ancor color che moriron per la verità. Di sangue gronda il Santo Vangel.
Mi piacerebbe partire proprio dal pulpito. Amen. Oh, quant'è meraviglioso. I miei fratelli hanno dato il loro sangue. Ce ne saranno ancora che faranno la stessa cosa. Non preoccupatevi. Si arriverà ad una resa dei conti molto presto. Andrete o dentro o fuori. Si stanno tutti affiliando ora nel concilio delle chiese e tutto sta avendo luogo. Si stanno tutti assemblando insieme.
E ce ne saranno ancora che daranno il loro sangue per questo Vangelo dello Spirito Santo e il suo fiume purificante.
Gronda di sangue, si gronda ancora. Oh, alleluia! Questo Vangelo si gronda ancora col sangue dei martir della verità. Il santo Vangelo sangue gronda ancora.
Mai mi sento come se il rapimento sia appena sopra la chiesa. Oh, mi fa sentire così bene. Tutti i peccati sono sotto il sangue, capite? Allo Spirito Santo piace la parola è ciò di cui lo Spirito Santo si nutre, capite?
Oh, mai esso scende e passa tra le persone, netta i loro peccati, toglie le loro malattie, toglie la loro malinconia.
Ora sono ebro, il più ebro possibile, ebro dello spirito, l'amore che sgorga dal mio cuore. Non importa cosa chiunque abbia fatto, è perdonato, il vostro peggior nemico è tutto passato. Qualcuno che abbia mai parlato, detto qualsiasi cosa, se io, ebbene io, il che è tutto andato, tutto nettato ora.
Il santo Vangelo si gronda ancora del sangue dei martir della verità. Il santo Vangelo sangue gronda ancora.
Oh mai, quanto è meraviglioso!
Oh, che gran tempo per te, meraviglioso per me. Se pronti saremo a incontrare il Re, oh che gran tempo sarà, oh che gran tempo per te, meraviglioso per me. Se pronti saremo a incontrare il Re, oh che gran tempo sarà.
Vi piace questo? Tutti avanti!
Oh, che gran tempo per te, meraviglioso per me. Se pronti saremo a incontrare il Re, oh, che gran tempo sarà.
Mi sento come se ci fosse un risveglio all'antica nella Chiesa, voi no? Proprio una purificazione all'antica, una ripulita, un buon vecchio tempo meraviglioso. Non vi sentite bene?
Oh, io lo loderò, lodate l'agnello immolato per i peccatori.
Cantiamolo ora, ognuno, lo conoscete? Lo conosco, venite qui, aiutami a condurlo, fratello Nevi, e tutti voi, insieme ora, alziamo solo le mani, cantatelo con me ora, stamattina.
Sol Gesù, l'agnel di Dio, a Lui date la gloria, ogni macchia il sangue suo lavo.
Ora tutti, avanti!
Sia lodato, sia lodato, Sol Gesù, l'agnel di Dio. Lui diamo gloria, ogni macchia il sangue suo lavo.
Amen! Ciò meraviglioso!
bianca come perla. Oh, una dimora, un'arpa e una corona. Ora aspetto, bramo e guardo quella città che scende dallassù.
Amen. Meraviglioso. Oh, alziamoci ora in piedi tutti. Spero che vi sentiate bene. Ricordate i servizi stasera. Vogliamo cantare la nostra bella vecchia canzone di congedo. Chiniamoci al nome di Gesù, cadendo prostrati ai suoi piedi. Re dei re lo incoroneremo in cielo quando il nostro viaggio terminerà. Molto bene. Ognuno ora insieme. Molto bene.
Al suo nome ci inchiniamo, ci prostriamo ai suoi piedi. Re, noi lo incoroneremo quando il viaggio finirà. Caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia in cielo. Caro nome, oh prezioso, speme in terra e gioia in cielo.
Che mattinata meravigliosa! Che tempo meraviglioso! Chiniamo ora i nostri capi solo un momento. Ognuno guardi dritto a Cristo ora, il vostro Salvatore. In un modo silenzioso voglio che gli rendiate grazie e lode. Dite: Signore, ti ringrazio tanto per aver santificato la mia anima. Ti ringrazio tanto per tutto ciò che tu hai fatto per me. Lascia che il tuo spirito sia su di me in questo giorno, Signore. Guidami, dirigimi, benedicimi. Dio vi conceda quella benedizione. È la mia preghiera. Ora, mentre chiniamo i capi, fratello Neville, congedaci in una parola di preghiera.